Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running.
Ciao a tutti, buongiorno ingegneri, professori, tecnici, tutto il popolo che ruota intorno al Politecnico di Torino. Io sono Giulia, lavoro al Planetario di Torino e qui con me c'è Samuele, dal punto del Politecnico. Questa trasmissione si chiama Spazio Infinito, vi raccontiamo tutto ciò che succede oltre l'atmosfera terrestre. Come state? Una bella giornata? Spero proprio di sì, spero che sia un bel momento per voi, seduti, concentrati, perché oggi vi racconto di due posti un po'... allontani e quasi sempre dimenticati del nostro sistema solare. Noi ci concentriamo sempre sul Sole, ovviamente, la Terra, grazie, ci abitiamo, sulla Luna, sui pianeti, ma ci sono tanti corpi celesti minori di cui non si parla mai. Allora oggi ho pensato di portarvi via da qui e di portarvi agli estremi del sistema solare, molto molto in periferia. Andiamo a vedere la fascia di Kuiper, nome strano, lo scienziato che l'ha teorizzata per la prima volta, e siamo oltre l'orbita di Nettuno, tant'è che gli oggetti della fascia di Kuiper si chiamano appunto Kuiper Belt Object oppure TNO, Trans-Neptunian Object, cioè oggetti che si trovano oltre l'orbita di Nettuno. Cosa c'è lì? C'è materiale, ci sono corpi rocciosi, ci sono delle comete, ci sono insomma le briciole probabilmente lasciate, rimaste da ciò che è andato a formare il sistema solare principale, cioè il Sole, i pianeti e le lune e così via. Probabilmente tutti questi corpi celesti piccolissimi dovevano formarsi, agglomerarsi e creare un pianeta, solo che a causa dei disturbi della gravità di Nettuno questo pianeta non si è mai condensato. Un po' la stessa storia degli asteroidi, la fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, tutto quel materiale lì forse doveva dare origine a un pianeta, ma c'è Giove lì dietro che disturba molto con la sua gravità e quindi questo pianeta non si è mai riuscito a formare interamente. Allora, la fascia di Kuiper si estende tra le 30 e le 50 unità astronomiche. Ora sappiamo che l'unità astronomica è la distanza Terra-Sole, quindi mettetelo uguale a 1, moltiplicatela per 30, arrivate a Nettuno e insomma alle 50 più o meno lì ci trovate una buona parte degli oggetti della fascia di Kuiper, tra cui pianeti nani, per esempio Plutone. Plutone, ma non solo, anche Eris, Umea, sono tutti corpi che si trovano lì, alcuni sono più adiacenti al piano del sistema solare, altri invece hanno delle orbite decisamente più inclinate rispetto al piano del sistema solare. Ce ne sono tantissimi di questi oggetti, si stima che ce ne siano almeno 10.000 con massa superiore ai 100 km, noi ne conosciamo una manciata, tanto per dire. E in questa zona qua ci sono anche le comete a corto raggio vuol dire sono comete periodiche che ritornano con un certo periodo. Corto raggio vuol dire il periodo è minore di 200 anni, chiamale corte, però per definizione si dice che è così. Ci sono all'incirca 1 miliardo di miliardi di comete, insomma 10 alla 18 oggetti cometari dovrebbero trovarsi lì da quelle parti. Vi gira la testa? A me è un po' sì a pensare a tutti questi numeri, ma una cosa stranissima è che mettendo tutti insieme gli oggetti della fascia di Kuiper, pianeti, pianeti rocciosi, pianeti nani, comete, non raggiungeremo il 10% della massa della Terra. Quindi è veramente un posto lontano e desolato, ma c'è ancora peggio, ancora più lontano. Siccome parliamo di comete che è a corto raggio e poi ci saranno quelle a lungo raggio, abbiamo trovato una canzone che parla appunto di comete, anzi Watching for Comets. Loro sono gli Skillet. You burn so bright, I see stars, the way you laugh, it's like a heavenly choir. You made me feel invincible. When you're with me, I can take on the world. You are a comet and I lost it. Watching for comets, will I see you again? You burn so bright, you burn me up tonight. Say my name, I'll be there. I didn't know, you should have said that you cared. It's not Eccoci qua a parlare di nuovo di comete, già perché, come dicevamo, dalla fascia di Kuiper, dalla zona principale, partono le comete a corto raggio. La cosa interessante è che, andando anche a leggere sul sito della NASA, la fascia di Kuiper viene detta è spessa, non è proprio sottilissima, e quindi viene detto che ha una forma di ciambella. È buffissimo, perché a me fa sempre venire in mente Homer Simpson parlando di ciambelle. A parte questa stupidaggine così, oltre la fascia di Kuiper principale, dalle 50 unità astronomiche in là c'è una zona che viene chiamata scattered disk, quindi ci sono oggetti che probabilmente si trovano lì in seguito a collisioni. Ovviamente i moti non sono tutti perfettamente ordinati, quindi con un po' di caos, un po' di entropia, i corpi rocciosi e ghiacciati si scontrano, si liberano migliaia di frammenti che vanno appunto a creare questa zona di disco scatterato che arriva fino a 1000 unità astronomiche dal Sole, cioè 1000 volte più lontano dal Sole di quanto non sia la Terra. È già un numero abissale. Ma c'è ancora peggio, perché tra le 1000 e le 10.000 o 100.000 unità astronomiche abbiamo la nube di Oort. Anche qua nome strano, ma è il cognome di colui che le ha ipotizzate per prima. La nube di Oort ha questo nome perché si suppone abbia una forma sferica, quindi una specie di alone che circonda tutto quanto il nostro sistema solare e estesa. Perché 100.000 unità astronomiche, siamo quasi a un terzo della distanza fino al prossimo sistema solare, quindi andiamo veramente a occupare moltissimo lo spazio con questi oggetti. Cosa c'è nella nube di Oort? Altre comete, ce ne sono milioni, miliardi, sono le comete di lungo periodo, quelle che hanno un periodo intorno al Sole maggiore ai 200 anni. Ovviamente nessuno nell'arco della vita propria le può andare a misurare e andare a verificare, però fortunatamente adesso, potendo scrivere i dati, andare a controllare le orbite precise, volendo si possono fare delle misure, delle verifiche. Tanto per darvi un'idea di quanto sia lontana la nube di Oort, vi ricordate la Voyager 1? Ogni tanto se ne parla, è la sonda più lontana dal sistema solare, ormai è uscita quasi dal sistema solare. Uscita no, perché c'è ancora la nube di Oort sostanzialmente che circonda il sistema solare. In effetti si dice che la Voyager 1 arriverà alla nube di Oort fra 300 anni e impiegherà circa 30.000 anni per attraversarla tutta. Buon viaggio, salutaci quando arriverai. Adesso si trova a 20 miliardi di chilometri dal Sole, pochissimo, e poco più di 40 unità astronomiche, se non ricordo male, ne deve percorrere veramente tantissime. Non si fermerà mai, è una missione che non ha ritorno, è interessante però andare a vedere fino a dove arriva. Tra l'altro funziona ancora, misura debolmente ciò che si trova intorno a lei, quindi spazio interstellare, e dà informazioni importantissime, perché in quella zona lì non arriva più il vento solare, non c'è più influenza dal Sole, e quindi si vede un po' cosa succede. Cosa succede? Magari, chi lo sa, lo vedremo la prossima volta. Per ora siamo arrivati a fine puntata, io vi auguro veramente un buon proseguimento di giornata, serata o nottata, e ciao a tutti.
Houston, we have a problem. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.